Ciao da Faz e benvenuti alla puntata numero 359 di Boldollai. E iniziano a esserci delle partite quasi serie da commentare, sono dei risultati significativi, sono dei record significativi e quindi vediamo un po' di raccattare un paio di squadre che insomma vale la pena di guardare un pochino più nel dettaglio. Ciao Show.
Ciao a tutti.
Voce squillante perché dopo 14 giorni si spera che tutti sia ripreso dal Merano Wine, o come diavolo si chiamava,
Merano Wine Festival, ma ero assolutamente fresco anche domenica.
So dopo 14 minuti.
Ero di rientro, per cui non riuscivo a collegarmi, però...
Ma sbagli, dovresti
anche farla... Anche perché sabato è stata più pesante, quindi...
Sì, quello l'abbiamo notato.
Tra l'altro vi farò avere notizie dei miei legali, perché io vi mando i vocali, o anzi li scrivo, e poi registrate i vocali apposta e mi mettete in cattiva luce.
Abbiamo usato un sintetizzatore vocale, non è colpa nostra, è colpa sua nel caso.
Tra l'altro è una voce che...
È due, ce n'è, una donna, una uomo...
Una voce che è più o meno la tua quando sei sul palco.
Però avrei preferito un fleccio che l'avesse letta live piuttosto che un sintetizzatore vocale, che mi fa sentire piuttosto distante da voi. Però,
va bene,
sentirò il mio avvocato, che è da quello che ho capito, esatto. Da queste parti, infatti. Tutti e due, tra l'altro.
Tutti e due. Ciao Fleccio.
Ciao a tutti.
Ciao Nick.
Buonasera a tutti.
E l'altro avvocato presente è l'avvocato Manuel Rubino. Buonasera.
Ciao a tutti, tranne a Mo Wagner. Questa me l'ero preparata, volevo dire.
Mo Wagner in questo momento tipo sesto uomo dell'anno o qualcosa del genere. Comunque ne parleremo. Manu, che sporadicamente potete sentire sul DNPCD podcast o altre cose varie ed eventuali legate alla galassia di Backdoor Podcast, che qui collabora anche Show, che invitiamo comunque ad ascoltare tutti nelle varie emanazioni.
Nonostante Show, vi invitiamo a sentirlo.
Come si chiama? Il 3MP e tutti gli altri, insomma, sono lì a vostra disposizione. Abbiamo invitato Manu perché prima degli ultimi tre giorni i Minnesota Timberwolves erano una delle storie migliori della stagione, poi sono successe un paio di cose che vabbè adesso affronteremo, però prima di lasciare spazio a Manu qui ovviamente possiamo fare domande. Faccio io una domanda, che è la stessa, ovviamente ripeto, le ultime due partite teniamole lì come se non fosse mai successo, o forse sì, ce lo dirai tu. La domanda è circa la stessa che ho fatto a Nick settimana scorsa per i Phoenix Suns, cioè se tu fossi Manuel Las Vegas, Manuel, che ne so, Bovada per dirne uno, e avessi saputo a luglio quello che sei adesso dei Minnesota Timberwolves, a che livello avresti messo l'over-under? E soprattutto la domanda è, cosa sai adesso dei Minnesota Timberwolves che non sapevi prima? Perché questa mi pare la cosa più interessante, quindi inizia tu e poi vediamo dove va la discussione.
Siamo diventati marzulliani come trasmissione.
No,
è un po' sì,
Io non so se l'ho capita la domanda, però ci provo.
Dai, era difficile.
Tu rispondi a una domanda nella tua testa, poi di faccio le preoccuperemo.
Esatto. Quando il vecchio giorno sta per finire e quello nuovo sta per iniziare.
No, Manu, lo fanno apposta perché trattano così tutti gli anziani. Non ti...
E infatti, anche secondo me, cioè, fanno la super cazzola così, dicono, vabbè, boomer. Anziani.
Vabbè, allora non ha capito.
Allora, premetto che non so quanto fosse l'over-under di Minnesota, perché quest'anno non l'ho compilato, ma immagino che cos'era.
Era tipo 33. Lo guardiamo subito.
Non l'ho compilato, però mi viene in mente uno dei migliori aneddoti della mia vita. Non so se l'avevo già raccontato, forse.
Qual è?
Quando a un compito di italiano in classe c'era un ragazzo che praticamente era in difficoltà palese, e il professore a fine della lezione vede che è così, fa: come va il compito? L'hai compilato? Lui: non l'ho con Cristo.
Notevole. 35 e mezzo comunque, Manu, quello che abbiamo visto noi.
35
sì, grosso modo 35, uno più uno meno, ecco.
No, direi che quello che ho visto mi farebbe più o meno lasciare uguale l'over under.
Ok.
Non ho visto grandi cose diverse da quelle che mi aspettavo. C'è qualcosina in più di cui magari parleremo dopo, perché era la grande incognita di questa stagione, vedere se Wiggins, dopo essere stato sulla trading block praticamente tutta l'estate, fosse riuscito a fare quello scatto in più per diventare l'All-Star che dovrebbe diventare, che il suo contratto prevederebbe che diventasse, però io credo che più o meno quell'over-under anche oggi, passate 13 partite, sia abbastanza veritiero. Minnesota ha un record positivo oggi che è 7-6, io credo che se quel record fosse 5-8 o 6-7 o una cosa del genere, insomma, saremmo più o meno dove siamo adesso. Certe partite le ha vinte un po' per fortuna, certe le ha buttate via, però credo che Minnesota difficilmente supererà quell'over under, magari qualcosa in più, magari arriverà a farne 4-5 in più, ma
no. Se ti può aiutare, non so se l'hai visto, ecco, non so l'hai visto prima di dire questa cosa, c'è lo strumento RPI di ESPN, che con formule che sicuramente sono imprecise ma possono aiutare a dare un'idea, dà il record expected in base alla durezza del calendario e tutto il resto di Minnesota esattamente a 5-8 al posto del 7-6, quindi non so se l'avevi visto, ma confermo.
No, ma potevamo essere 5-8, perché basta che perdi a supplementare a Brooklyn, basta che perdi con Miami, basta che con Charlotte la perdi, cioè sei là, poi magari vinci quella con Washington, però sì, sono tutte partite
di quella cassa. Scusa di quella roba lì.
Cosa?
Il suo RPI, insomma.
Cosa sapere?
Cosa Phoenix?
Voi aspetta che lo chiuso, adesso lo riprendo subito.
Ah, scusa.
No, ci metto un attimo. Tanto
vai avanti, ma
scusa. Voglio dire, ci metto un decimo di secondo. Phoenix ha 8-3, quindi una vittoria in più. 7-4 diventerebbe 8-3. Però vabbè, diciamo che una a questo punto della stagione è ampiamente trascurabile. Quando inizia a essere 2-3 su 11-12 partite è un po' più
strano. Sì, credo che sia abbastanza così, un po' per la forza degli avversari, un po' per i risultati proprio che sono usciti dal campo, quindi oltre a essere 5-8 ritarato sulla forza, potrebbe essere proprio 5-8 in campo.
Chiaro.
E quindi sarebbe stato ancora peggio. Però no, direi che è abbastanza veritiero, onestamente, una squadra rifondata sui due pezzi migliori, uno ormai sicuro che Kat, l'altro è Wiggins, bisogna vedere che cosa farà, una squadra totalmente nuova, con uno stile di gioco nuovo, con un head coach nuovo, anche se l'anno scorso è subentrato in corsa, con una dirigenza nuova e insomma con i problemi che hai di assemblamento di una nuova cultura all'interno di una cultura che in questi ultimi 25 anni è stata una cultura perdente, se togliamo l'era Garnett e un anno di Thibodeau. Quindi insomma,
che
mi
però
aspettavo,
esatto,
tanto, cioè, di diverso.
Fai fatica a definire un'era non perdente solo perché un anno una volta e tre anni un'altra volta hai avuto delle condizioni particolari perché questo non si è verificato, e poi tra l'altro si è rivelata perdente comunque nonostante quelle condizioni, quindi purtroppo
no mi riferivo ai 10 anni di Garnett.
Esatto.
Cioè, ormai vieni da un quindicennio che tranne quella parentesi lì hai creato una cultura dove vincere o perdere fa più o meno uguale, e ripartire da lì, insomma,
però preferite perdere comunque.
Preferiamo perdere a prescindere.
Tu ricordi che poi parliamo anche dei tuoi, che lì c'è da ridere un sacco, quindi
no, lascia stare.
Come no, lascia stare.
Ma faglielo fare, Nick.
Ok. Allora, per essere, ne ha parlato anche Zach Lowe, se non mi ricordo male, sono sempre lì, ascolto troppa roba, poi mi perdo. Per chi non avesse visto, non avesse seguito, non sapesse niente, Minnesota sta giocando sostanzialmente sempre con un lungo solo, tranne sporadicissimi momenti, cioè c'è un Jordan Bell disperso e cose del genere nel roster, ma poi ci darò mano nel dettaglio, e si gioca con Covington e Wiggins quando sono in salute, che si dividono i due spot di ala. C'è Okogie che è un pazzo furioso che si lancia a rimbalzo ovunque, manco fosse Westbrook quando deve andare a prendere rimbalzo difensivo per fare la tripla doppia, però spesso riesce, tanto che Minnesota, nonostante questa conformazione abbastanza small, anzi molto evidentemente small, perché poi per quanto Covington e Wiggins siano lunghi hanno tendenze molto perimetrali, perché spesso al di là delle dimensioni poi contano anche le tendenze dei giocatori, Minnesota se la cava a rimbalzo, è a metà dell'NBA, ed è eccellente a rimbalzo offensivo, proprio perché ci sono questi pazzi furiosi che si buttano a testa bassa. Per tutte le per tutti gli altri indicatori in questo momento Minnesota squadra a metà NBA, quindi ha un record più o meno al 50%, un attacco al metà NBA era tipo 16, adesso non ho del dettaglio ma l'ho guardato prima, la difesa è più o meno lì al 16esimo, 17esimo, 15esimo posto, sì. Tutte cose a metà, sì. Che per essere Minnesota appunto fa piacere, nel senso che tutti eravamo partiti con l'idea che servissero Towns mostro e forse anche altre cosette, perché la stagione non fosse completamente da buttare in un limbo che ti porta a 30-33 vittorie ovest di cui non sai che farti. Di queste condizioni cosa si è verificato? Cioè Towns ha fatto 3-4 partite da quello che compilava insieme a Nick in classe, poi si è un attimo calmato ma è un attimo molto relativo, quindi comunque continua a fare il cavolo che vuole. Tra l'altro ha anche tirato fuori un po' di extra,
che cazzimma, come si dice a Minneapolis.
Ha mollato la palla in mano l'altra sera quando l'ha sdraiato.
Indovina.
Ah, era Mo Wagner. Avevo questa immagine, ma l'ho rimossa un attimo.
Era lui.
Okay.
Sì, era lui.
Quindi l'ha bullizzato in post e poi gli ha passato il pallone caramente mentre l'ha sdraiato. Quindi ha aggiunto queste cose. Poi Towns ha un modo di giocare particolarissimo, credo anche per merito di Saunders, perché gli vedi fare tipo tagliariccciolo alla Steph Curry per andare a mettersi in angolo e per aprire l'area, cose molto particolari, molto interessanti, che può permettere solo un giocatore con quei piedi lì, con la mobilità lì, perché è pur sempre due, tipo 15 e 120 qualcosa chili, adesso non mi ricordo le misure, ma siamo giù di lì. Dici un po' di più sul sistema di gioco, perché è diverso chi rende bene e chi non funziona, e poi arriviamo con calma anche a Wiggins.
Allora, diciamo che quello che si è tentato di fare è stato modernizzare un po' lo stile di gioco dopo gli anni di Thibodeau, un po' sulla falsa riga delle squadre tipo Houston, da cui Glenn Rosas viene, dove ha passato un quindicennio, cercando di giocare a un pace più alto, con circolazione di palla molto più accentuata, con un occhio sul lato debole che è sempre stato un occhio particolarmente trascurato da Minnesota, dove la circolazione e il ribaltamento di lato non c'era mai. L'attacco è stato dato in mano a Pablo Peglioni, quindi uno che viene nell'ultima esperienza dai Nets, quindi anche con il metodo di giocare di Atkinson con i drive and kick, quindi si stanno vedendo, come hai detto tu, tante cose carine in attacco, soprattutto con Towns sfruttato lontano dal canestro, sui blocchi sul lato debole a far uscire i tiratori con modello, insomma, Hawks quando giocavano per Korver. Si vedono tante cosine belline. Sono giochi anche abbastanza semplici, andandoli a vedere. Tu hai citato prima quello di Town che esce a ricciolo dal lato debole per poi ricevere dopo che il playmaker ha bloccato a sua volta. È un gioco molto semplice, in realtà molto elementare, che non richiede grandissime letture, che però è abbastanza efficace. Quindi diciamo che in attacco il tema vero è che il fatto che Towns sia un catalizzatore delle difese dovrebbe portare ad avere lo spazio sul perimetro, spazio che ti permette di tirare da tre punti con tiri aperti. Minnesota sta tirando molto da tre punti in questo inizio di stagione, cosa che è assolutamente in controtendenza per tutta la cultura del Minnesota. Il problema è che l'efficienza di quei tiri in questo momento non è un granché, e quindi paga il fatto di non avere tiratori che possono punire i raddoppi su Towns oppure il collassare delle difese su Wiggins. Sulla parte difensiva invece Minnesota sta facendo tanta fatica. Vanterpool sta cercando anche lì di cercare di recuperare un po' il modello che lui conosce, che è quello di Stotts a Portland, però se andate a vedere i numeri che hanno fatto le point guard o le guardie contro di noi, trovate dei numeri pazzeschi, cioè ne fa 50 Russell, 50 Bill, 60 Harden. Siamo passati sempre a far droppare il lungo sul pick and roll centrale e abbiamo preso 50 punti. Adesso stanno tentando di cambiare un po', cercando ogni tanto di andare in show, cercando di cambiare. Insomma, quello è un argomento che per la difesa di Minnesota sta diventando abbastanza critico, perché da là vengono praticamente più del 50% dei punti degli avversari. Per il resto, il talento offensivo è, diciamo, in questo momento affidato alle mani di Wiggins e Towns, che in due fanno 50 punti a partita, più o meno, se non qualcosa di più. Altro talento offensivo non ne hai tantissimo. Quello che è il barometro della squadra e che potrebbe dare, insomma, quella pericolosità in più che se no non hai è Jack Layman, che non a caso è l'unico a cui è stato fatto un contratto più lungo di un annuale, che vedevo le statistiche l'altro giorno: quando va in doppia cifra Minnesota è 5-1, quando non va in doppia cifra Minnesota è 1-5, quindi è sicuramente un barometro per valutare poi la pericolosità offensiva complessiva al di là di Wiggins e Towns. Vero è che in queste ultime partite ne hai giocate 4 senza Tigg, ormai 6 senza Napier praticamente, quindi non avevi neanche una point guard titolare, giocavi con due venuti su dalla D-League e Calver, che è il rookie, a giocare playmaker, che non è proprio il suo pane quotidiano. Quindi è ancora...
Io ti volevo chiedere di Calver, perché insomma, visto, ci avete speso abbastanza per prendere questo giocatore qua, e quello poco che ho visto io era piuttosto brutto finora.
Beh, diciamo anche che però non era una scelta a breve termine quella, no, di Minnesota,
non era un pronti via.
Allora, non era un pronti via, ti dico, faccio un po' fatica a giudicarlo, perché su delle cose mi sembra molto avanti, su delle robe mi sembra indietrissimo. Cioè, lui ha un talento fisico incredibile, è un atleta incredibile, in questo momento regge pochissimi contratti, ha i contrasti e i contatti, ha una velocità di spostamento laterale che mi sembra che vada al rallentatore rispetto agli altri. Molto spesso riesce a battere l'uomo col primo palleggio, mette la palla a terra la seconda volta e si fa recuperare, quindi ha molte difficoltà di lettura. Ha delle robe di talento puro, che sono questi tiri dal palleggio, questo tiro spot up, però anche là molto ondivago, sta tirando malissimo i tiri liberi, che è una cosa che mi stupisce perché la meccanica comunque è buona. Mi sembra che faccia un po' fatica a entrare nel mood dell'NBA sotto il profilo caratteriale. Da quello che leggo è un grandissimo lavoratore, un super ragazzo serio, forse gli manca quella sfrontatezza per andare là e giocarsela a pari contro gente che è là da 5, 6, 10 anni.
Ecco,
sta allora facendo tanta fatica, secondo me, tanta.
Io volevo dirti una roba che delle tue parole mi hanno fatto sembrare che forse non era così stupida. A me mi ha dato sinistramente dei ricordi di Bender. E la descrizione che hai fatto...
No, ascolta, cioè, adesso...
La descrizione che ha fatto, secondo me, è molto simile a quello che si diceva di Bender.
Ma non ti ha insultato, però.
No, Nick, non lo so, cioè Bender io me lo ricordo, io l'avevo visto qua in Eurolega e l'avrei preso al volo di là, e ve lo dico sinceramente,
io l'avrei preso volentieri,
lo so non lo so, Nick, sai, 13 partite sono difficili da valutare,
certo,
13
certo.
Partite in cui gli sono state chieste anche cose che non sono nelle sue corde, ossia giocare nel ruolo più competitivo e più difficile, perché mancavano sia Tigg che Napier, e quindi molto spesso fare da ball handler, lui in questo momento non ce l'ha, non ha il ritmo NBA per giocare playmaker, fa fatica a superare la metà campo se gli metti un cagnaccio attaccato. Quindi non lo so, se devo dire la mia, in questo momento gli manca un po' di velocità di base, che non credo che sia un problema fisico-atletico, perché lui è uno che fisicamente e atleticamente è una belva, e credo che sia un po' tenuto mentalmente, ha sicuramente problemi di letture, ma per un rookie, insomma, giochi con un campo diverso, con un cronometro diverso, con compagni diversi, è anche normale. Non ti saprei dire se è al punto dove si aspettava Minnesota che fosse, se un po' più indietro, un po' più avanti. In questo momento diciamo che non è che quello che ti fa strabuzzare gli occhi e dire: oh, guarda che fenomeno che abbiamo preso. Da qua a 3 anni magari diventa
buono, sì, certo.
Lo so, però se devo dire la verità, non è che stai vedendo il Luka Doncic dell'anno scorso, stai vedendo un rookie che si deve ambientare in una squadra di medio-basso cabotaggio in una conference difficilissima, e quindi molto spesso si schianta contro il muro, né più né meno.
Ok, Manu, prima hai parlato della poca, diciamo, pericolosità dei tiratori, che è anche un argomento che avevamo affrontato settimana scorsa noi parlando di Magic. Quindi apparentemente quelli che creati dai Magic sono buoni tiri, poi però devi vedere sempre chi se li prende, perché è un po' il discorso che si fa quando si parla, che ne so, del fatto che Rondo, sempre per dire un nome a caso, è migliorato da tre. Non è che è migliorato, è che ormai quando vedono che c'è la palla a Rondo, piedi per terra sul perimetro, stanno tutti a 5 metri, quindi è un po' più facile avere il 38-40% quel che l'è. In ogni caso, questa settimana, a proposito dei Magic, hanno scritto su The Athletic un articolo, l'insider dei Magic, e Seth Partnow, che era uno dei fondatori di Nano Calculus, che poi è andato ai Bucks e adesso è tornato a fare l'analista per The Athletic, hanno cacciato fuori questa statistica di, in sostanza, la previsione di percentuale al tiro delle squadre nei tiri open da tre punti, tralasciando Orlando che è ultima col 34,1%, la penultima è Phoenix ed è al 35,6%, e per trovare un altro scarto dell'1,5% bisogna salire di altre 15 posizioni. Minnesota è la sest'ultima, quindi in questo momento presente in trasmissione abbiamo Orlando ultima, Phoenix penultima, in New York quart'ultima e Minnesota a 6 posizioni dalla fine. Ah. Giusto per dare un'informazione.
No, il problema è che Minnesota credo sia, esatto, sia la settima per frequenza.
Che sbagliano, cioè, tiri liberi.
Tiri aperti. Sì,
ah,
sì, sì.
È la percentuale che ti aspetti dalla tua squadra se avesse tiri da tre aperti. Nika, da questo punto da te mi aspetterei una domanda.
No, non
dato so. Che è presente Fleccio, da te mi aspetterei una domanda.
Quella dei Lakers, ovviamente.
I Lakers sono la seconda miglior squadra dell'NBA per percentuale di tiri da tre, diciamo, expected, che ci si aspetta, col 41,6%, appena dietro a Sacramento 41,4%, Lakers 41,6% Sacramento, quindi ripeto,
quindi
questo
possiamo
dato
dire,
Fleccio...
possiamo dire che avevo ragione io e
sono loro che non li mettono,
esatto,
sono queste merde che mi sono costati una cena, vabbè, ma ci sta, la vita
ancora in realtà la scommessa
è aperta, poi
tecnicamente ancora aperta. Dovrei fare
70 su 70 o quante, esatto, sono, esatto. È ancora aperta.
Deve fare tipo, mi bastano due strisce da tipo 39 partite l'una.
O quel che l'è, esatto.
Ma è un inside joke o lo dobbiamo spiegare? L'avevamo già spiegato.
Spiega, dai, ormai magari l'abbiamo già spiegata, tu spiegala.
Vabbè, nel caso la ripetiamo. Allora, io avevo scommesso una cena con signore, con Nick, sul fatto che i Lakers potessero tirare, cioè, o meglio, i comprimari dei Lakers.
Scusami,
i Lakers
Fleccio. Con signore, ecco, quello che tu invochi tutte le volte che tira uno, ok.
No, perché quello tra me e Nick non sarebbe stato...
No, esatto, sarebbe una buona cena.
Esatto, non sarebbe stato contento di partecipare.
L'ultima cena, dai.
No! Sì, esatto, speriamo per te anche.
Ah, se si beve bene, va bene, dai. Ok.
Comunque avevamo scommesso una cena con i rispettivi, le rispettive più uno, e io vincevo se i Lakers avessero tirato...
Era quello, cioè Fleccio era convinto che il supporting cast dei Lakers potesse fare una stagione dal 40% al tiro, che per carità mi sembrava difficile.
Attenzione, no, non è una stagione dal 40% al tiro.
Appunto è questo, cioè lui era proprio con questa premessa, ha detto io dubito, e lui fa, dai, scommettiamo che lo fanno per una stagione, poi fa, dammi un po' di margine di errore, tipo, dimmi che, tipo, per, dammi 10 partite in
10 partite,
cioè, che, più che altro, capendo un attimo di come fa la matematica nel mondo, ha detto, va bene, e immediatamente nella chat i commenti sono stati, e quindi facciamo l'over under di quando Nick vince la scommessa.
Che è domani, più o meno.
Io ho giocato in due partite, sì.
Ma solo perché ancora non ha giocato 10, cioè, per quello.
No, i Lakers hanno fatto la prima partita, sì, sì, dove il supporting cast aveva fatto il 40% e l'ultima che hanno giocato.
Sì. Sì,
nel mezzo no, ovviamente no.
Però come
vabbè, insomma,
il mio supporto... Però Seth Parton viene in mio soccorso dicendo che effettivamente avrebbero però... potuto, non l'hanno fatto, ma... sono dei vigliacchi maledetti.
No,
allora, però...
Ma
anche
però questi sono i tiri aperti.
Anche TripAdvisor per trovare il ristorante ti viene a soccorso comunque.
Diciamo che se Seth Partner sapesse come tu ragioni matematicamente verrebbe a darti degli schiaffi.
Avrebbe qualcosa da ridire, probabilmente sì.
Questo è probabile.
Non sarebbe così convinto che tu, insomma, possa aver ragione in base ai suoi dati. Vabbè, comunque, insomma, questa roba era giusto per dire che la previsione di punti segnati da Minnesota sui tiri da tre aperti è molto molto bassa. Che voglio dire, ce lo si aspetta leggendo i nomi, non è una cosa così improbabile quando leggi che in quintetto hai Wiggins soprattutto,
Trevon Graham,
esatto, che non è il Graham di Charlotte, di cui parleremo dopo, no, peraltro, okay. E così via. L'altra cosa, appunto, Manu, di cui ci devi parlare è, cioè, se credi tu in Wiggins, cosa ha fatto di diverso Wiggins, perché, se c'è un perché, Wiggins fa cose diverse e tutto il resto. Premesso, allora, che non è l'unica volta in carriera che ha fatto 5 partite in fila di questo livello, ecco.
No, infatti la domanda che tutti si fanno, soprattutto dalla parte dei tifosi, è quanto dura e che cosa c'è di diverso rispetto alle strisce positive, perché diciamo la verità, 10 partite buone in NBA non dico che le possa fare chiunque, però insomma siamo abituati a giocatori che fanno strisce di 10 partite e poi ritornano nella loro mediocrità. Ci sono dei segnali che però possono indicare che, non dico sia la volta buona, ma che comunque che questa tendenza sia una tendenza che vada a durare nel tempo e che non sia il solito fuoco di paglia. Prima cosa, leggevo, al di là dei numeri puri, che spesso non descrivono totalmente quali sono i miglioramenti di Wiggins, oppure vanno letti un po' più nel dettaglio per capire quali sono i miglioramenti di Wiggins, la prima cosa che balza all'occhio è il fatto che lui, soprattutto in queste partite in cui sono mancati sia Tig che Shabazz Napier, abbia giocato molto spesso da ball handler primario, sì, e ha delle letture che non ha mai avuto. Io leggevo che Wiggins aveva collezionato 5 rimbalzi e 5 assist in 17 delle prime 400 partite in NBA. Quest'anno l'ha fatto 3 volte su 10. Quindi l'anno scorso, gli anni scorsi spesso si andava a stampare penetrando in aria, non sapendo più cosa fare, provando magari a fare lo step back oppure un fade away contestato da 2 punti. Quest'anno ha imparato a scaricare il pallone, a scaricarlo negli angoli, a scaricarlo in punta per cut, l'ha fatto diverse volte, a scaricarlo nell'angolo opposto, modello gioco Hammer dei San Antonio Spurs, cioè ha imparato ad avere delle letture che non aveva. Anche perché leggevo che la percentuale di assist, l'assist percentage, che è sempre stato intorno al 10%, quest'anno è addirittura quasi vicino al 17%.
Scusate,
dimmi.
Lo sentite anche voi questo rumore di unghie sui vetri?
Sei un disgraziato.
Ma poi ripeto, ma da quale pulpito?
Ma tu stai tranquillo, esatto, che poi i Knicks non esistono, però scusami.
Che poi cosa, esatto?
Non esistono i Knicks, come immagini poi dall'anno scorso, dai.
Fa una minaccia che poi al tempo stesso è un intristimento.
Sì, esatto. Tutto da solo, tra l'altro.
Scusami se ti ho interrotto.
È un passivo aggressivo, la seconda è intristito, non so neanche come definirlo.
Sì, esatto.
No, è al contrario, è aggressivo passivo.
Esatto.
Non lo so, vabbè.
Comunque, per quanto riguarda lo stile di gioco, un po' finalmente ha limitato quelle che erano le famose contested long two, che sono calate, non vertiginosamente se uno va a vedere i numeri, però diciamo che mentre gli anni passati aveva circa il 12% di tiri presi tra i 10 e i 16 piedi, che sono quelli che non devi prendere mai insieme a quelli tra i 16 e la linea da 3 punti, quest'anno il complessivo va intorno al 20% rispetto al 30% degli anni scorsi. Però c'è differenza in che tipo di tiro prende, perché sì, molto spesso arrivava quasi fino in fondo e poi faceva un palleggio a ritroso e si buttava dietro in fadeaway per farselo contestare. Quest'anno invece prova a arrivare al ferro, prova a fare il gancetto, prova a fare il floater, che hanno un'efficienza che sono tiri efficienti, perché al massimo in carriera sia nei tiri dai 10 ai 16 piedi che dai 16 e la linea da 3 punti. Quindi insomma qualche piccolo movimento, qualche piccolo miglioramento si sta vedendo, che non è diciamo una roba che ti balza gli occhi nei numeri, mentre forse si coglie di più dall'eye test, forse anche oltre, essendo abituato a vederlo fare determinati movimenti, ti accorgi che quest'anno invece cerca di fare qualcosa di diverso. Insomma, 10 partite sono un campione troppo, troppo, troppo breve. Però diciamo la verità che rispetto alle strisce positive degli anni scorsi, che sembravano tanto sta prendendo gli stessi tiri del cazzo a caso, però questa volta gli entrano, sì, e le altre volte no, perché più o meno la spiegazione era questa, sì, perché se tu guardavi la sciocciar sembrava la sciocciar di uno psicopatico, non si capiva neanche dove erano i suoi sweet spots e dove no. Quest'anno invece sembra un qualcosa dove c'è dietro un raziocinio, quindi speriamo. Che vi devo dire, adesso è stato fuori due partite perché gli avete fatto morire la nonna, e mettetevi una mano sulla coscienza perché ne abbiamo bisogno.
È previsto che rientri, non so quando è la prossima.
Sì, la prossima è domani aiuta, se non mi ricordo
male. Dovrebbe tornare, ok.
Sì, domani aiuta. È stato fuori due partite perché sì, non l'hanno fatto entrare, c'era il back to back e siamo riusciti a perdere tutte e due.
Perse abbastanza male, la prima disastrosa, la seconda molto brutta e basta, ma comunque brutta.
Sì, tieni conto che dei Rockets, esatto, praticamente c'era Harden in campo e la salma di PJ Tucker che è venuto giusto a fare un giro, ma non c'aveva nessuno, quindi era una partita teoricamente vincibile. E contro Washington, vabbè, ho già salutato Mo Wagner prima.
Parleremo dopo un pochino di Houston.
Quindi potremmo dire aiutati che domani il Celtic aiuta.
Mamma mia, che brutta.
Ti giuro, sai che l'ho capito con quei 5 minuti di ritardo, 5 secondi di ritardo che hanno aumentato il brivido, aiuta.
Mica adesso ritornare a parlare all'avvocato che giocano a Salt Lake City, non l'aiuta, che è uno stato.
Vabbè, ma che c'entra, si dice.
Vabbè, aiuta, sì, no, cioè. Era giusto per fare un po' di cazzismo.
Sì, va bene.
Posso fare invece una domanda seria?
Sì, vai, dopo.
Impressione mia che Saunders, per carità, meritevole per quello che sta facendo, la modernizzazione, quello che hai detto tu, però mi sembra che stia facendo un po' troppa confusione con i quintetti, nel senso, questo cambiare ossessivamente giocatore, provare tantissimi quintetti diversi in una partita, un po' alla Carlisle, diciamo, però senza avere lui, diciamo, la base di Carlisle e diciamo senza avere anche, secondo me, un roster adeguato, perché non ci sono 12 giocatori di livello buono in questo roster. Non sarebbe meglio affidarsi a quei 5, 6, 7 che ormai penso si possa dire ti possono garantire un certo rendimento e fare rotazioni un pochino più standard senza cercare cose molto raffinate che poi però, perché io diciamo per quel che ho visto mi sembra che sia una delle storie delle partite dei Wolves che a un certo punto uno di questi quintetti non funziona e quel quintetto ti fa prendere un parziale di 5-10 e in negativo, e quindi se hai costruito qualcosa di buono lo sprechi, e se sei già in difficoltà ti affossa definitivamente. È così? Sei d'accordo? Non sei d'accordo?
Allora, secondo me è parzialmente vero, cioè lui sta facendo un po' di casino. Soprattutto nelle rotazioni certe volte fa un po' di casino e non sembra avere chiaro il punto, soprattutto quando potrebbe andare in controtendenza agli avversari. Lui molte volte avrebbe potuto giocare con due lunghi in partite in cui avremmo potuto stravincere la lotta al rimbalzo e stravincere sotto canestro, è andato sempre all'inseguimento, giocando a specchio, non tirando mai fuori niente di particolarmente nuovo. È vero anche che certe volte vedi in campo dei quintetti impensabili come Jordan McLaughlin oppure Martin oppure due di Liger, Uruki e Okoji e Volley dentro, che insomma tutti insieme fai fatica veramente a vederli, però tieni conto che ha fatto 4 partite senza Tig, 6 partite senza Napier, quindi non aveva neanche una point guard da mettere dentro, ha dovuto adattare Wiggins a giocare un po' da point guard con Calvert da giocare un po' da... Quindi secondo me il casino un po' delle rotazioni dipende anche dal fatto che non li ha avuti tutti quanti sani. Quando li ha avuti sani le rotazioni sono state abbastanza standard, magari non sono state sempre Okoji entra per sesto, Volley entra per settimo, Lehman entra per ottavo, quello cambiava, però il quintetto l'ha sempre tenuto uguale, anche se all'inizio dell'anno aveva detto che lo spot di 2/3 sarebbe stato quello in gioco a seconda degli avversari, ma è sempre entrato Trevon Graham alla fine. Quindi secondo me dipende anche un po' dal fatto che in questo momento si sta settando e gli infortuni, soprattutto in quei ruoli che sono dei ruoli chiave, ti hanno costretto un po' a rigirare le rotazioni e lui questo non è riuscito tantissimo a farlo. sta pagando, insomma, l'inesperienza un po' si vede, al di là del buon umore che rende nello spogliatoio e siamo tutti amici, poi quando deve andare a vincere la partita contro gli altri non è come allenarsi insieme. E sì, in questo momento
però devo dire la verità che allora Saunders me l'aspettavo con una mossa iniziale un po' più, diciamo, mediatica barra di cuore, di fegato, visto quello che è successo. Tutto sommato mi sembra un allenatore che in questo momento ha diritto di cittadinanza di NBA, sta facendo abbastanza bene, poi chiaramente è un allenatore che si deve fare, però me lo aspettavo peggio, onestamente.
Sì, voglio, sai, ieri ha spaccato la prima lavagnetta dopo la sconfitta con Houston. Speriamo che sia il segnale che, insomma, io sono quello che è nato come ball boy qua e sono il bambino di un tempo che adesso sono cresciuto, mi sono fatto 10 anni in NBA, ho diritto a stare qua e mi è stato fatto anche uno staff che mi sa supportare, perché Prigioni e Vanterpool sono due assistenti allenatori secondo me d'eccezione, cosa che Minnesota non ha mai avuto peraltro, però insomma arrivare a, non dico alle vette di Carlisle, ma arrivare a essere un allenatore che possa modificare il corso di una partita, secondo me quello non ce l'ha ancora.
Quindi tu ti aspetti da un momento all'altro insulti i suoi giocatori tipo fuck you Andrew Wiggins e cose così?
Non è quel tipo di ragazzo, al di là di Obradovic, ma delle carriere. Non è proprio quel tipo di persona, è un tipo di persona che è sempre basato sull'empatia, ma era così anche il padre, non è che fosse diverso. Sono due persone molto empatiche, due players coach, uno un po' più duro, Ryan un po' più logicamente anche tenero visto la posizione che ricopre, però anche lui sta facendo i suoi sbagli. Molte volte vedi delle rotazioni, credo che se Fletcher si riferisce a quando accendi la televisione vedi 5 in campo e dici ma come cazzo fai a metterli tutti e 5 insieme questi qua, non è che meglio gli metti un cazzo, esatto. Un Wiggins su cui si possono appoggiare e sanno due cose note, piuttosto che mandarne 5 allo sbaraglio che magari poi prendono l'imbarcata, rispetto a una second unit dall'altra parte che magari è fatta da 5 mestieranti, ma 5 mestieranti che 6-7 minuti per farteli rifiatare te li sanno dare, tu rischi di andare sotto di 10.
Sì, il discorso
anche perché vale anche al contrario la cosa, cioè un paio di volte invece ho visto Towns fare a pezzi le second unit avversarie.
Quando è tornato dall'infortunio è entrato dalla second unit, ha fatto un partitone pauroso, ci si aspettava che entrasse, che magari lo riprovasse, no, l'ha rimesso in quicchietto.
Sì, c'è anche
un po' di cose che sta facendo,
non è esattamente il roster dei Clippers, no. Quindi sai, credo che la prima cosa sia far funzionare il quintetto tutto insieme di per sé e poi nel caso inizia a guardare queste robe, quindi
sì, premesso che poi sono siamo d'accordo, questi cioè non è che non è che dalla panchina ti esce lui,
mi sembra il primo punto, esatto.
No, e poi ben inteso stiamo parlando di dettagli, visto che c'è Manu qua ne approfittiamo, assolutamente. Però non è che la mia voleva essere una critica a Saunders, stiamo parlando
è vero.
Amplissima sufficienza, però volendo cercare il pelo nell'uovo a me ha colpito questo.
Sì, perde tutti i contest, ecco, cioè l'altra sera ha chiamato un contest quando il suo giocatore, o un challenge, chiamatelo come volete, quando il suo giocatore gli ha detto no, ecco, anche su quelle robe là, non è che per forza bisogna andare dietro ai giocatori per far vedere che comunque, cioè se hai capito che non lo devi chiamare, non lo devi chiamare, cioè, insomma, non è che è un semi-rookie e quindi anche questo è giusto che gli vada perdonato rispetto a invece tutte le robe positive che sta facendo, questo sì.
Va bene, direi che di Minnesota siamo occupati a sufficienza, chance di playoff?
No.
Ok.
No, credo proprio no.
Proprio no?
No, cioè onestamente onestamente direi proprio di no, cioè non so cosa possa succedere per cui arriviamo prima di altre 8 squadre. Faccio proprio fatica, perché secondo me veramente il nostro livello è quello dei Pelicans o quello dei Kings, ma lo dico senza voler autocuffarci, ma secondo me più o meno siamo lì, e quindi adesso quelle squadre hanno un record orribile, noi abbiamo un record positivo, però ho paura che se ci rivediamo tra 20 partite Kings, Pelicans, Blazers, Timberwolves, Grizzlies saranno più o meno nello stesso barcone.
Certo, il super team molto giovane sta vincendo col Pride all'intervallo.
Ma lasciali stare che...
Ah, ora il Pride li riprende, tanto t'ho detto. Hanno la testa già al Sega Baba contro Phoenix domani.
Va bene. Credo che Mano, quindi questa stagione in sostanza è di normalizzazione. E poi sì, l'idea sì. È quella di avere dalla prossima stagione un roster simile a questo, con un pochino di puntelli per provare a fare playoff.
Io una speranziella a gennaio ce l'ho, ti devo dire la verità.
Tipo?
Tipo De Angelo, posso dirlo?
Certo che puoi.
Non lo so, magari sai...
Beh, t'accontenti sì. Di poco, eh?
Sì, però...
No! Sai, voglio dire, se... Gli Warriors l'hanno preso perché dovevano inaugurare un palazzetto, onestamente, e non potevano presentarsi con Steph Curry e quattro morti.
E invece sono rimasti i quattro morti.
Sono rimasti soltanto i quattro morti, seppure rotto De Angelo, tra l'altro, nel frattempo. Però magari gli potrebbe interessare... Mi sentite? No, io
sì,
non
sì, 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 sì.
Magari gli potrebbe interessare prendersi un Tiggy scadenza, liberare 20 milioni di spazio per l'anno prossimo. Quest'anno
gli Warriors rischiano di presentarsi la prossima off season con Russell e una scelta top 5 per andarsi a prendere un altro giocatore forte.
Se
lo vuoi adesso lo devi pagare tanto, ma tanto.
Dici?
Sì. Anche perché veramente, sì. Cioè, il primo che dice mi sposto, voglio andare via, tu magari non so, è a capo. Ma veramente faccio un nome a caso, Blake Griffin.
Dice, assolutamente un nome a caso.
Esatto. Vado via, me ne vado. Va bene, Russell e la top 5, preso.
Ma in un secondo e mezzo. Cioè Russell e la top 5 ci prendi non un top 10 NBA, sugli altri inizi a ragionarci, eh?
Mm. Non lo so, io...
Cioè, per esempio, fanno comunque Green, Clay, Curry e...
Blake. Perché loro, cioè, hai capito, l'anno prossimo loro ritornano competitivi, in realtà.
Esatto.
Di De Angelo, onestamente, non è che se ne facciano più di tanto. È vero anche quello che dite voi, che se tu aspetti tanto quest'anno devi tankare, arrivi a giugno, magari ti prendi veramente una scelta top 5, cioè l'attacchi a De Angelo e ti prendi un free agent che non è sicuramente soltanto un dump salariale che ti permette di prenderlo l'anno prossimo, ma ce l'ha già fatto finito.
Ma
non lo so.
Ti dirò di più, ai Warriors avere pagare 20 milioni.
Vabbè, ma non rovinate una bella storia per la verità. Cioè, cazzo ve ne frega
ma secondo te abbiamo appena ammazzato la nonna di Wiggins, ci facciamo problemi di queste cose. Ma
più che altro era una brutta storia, però, Manu, perché potevi puntare anche qualcosina di meglio di Sergio. Lo dico da grande fan, per carità.
Sergio Brio? Puntavo al suono.
Cioè, già che vuoi sognare, vola più
però
alto.
A me De Angelo con Cat mi piacerebbe vederlo, ti dico la verità.
Ma io sono un grande fan.
Ma anche secondo me lo vedi col Cat.
Mamma mia, ma non c'è un cazzo di vinita lì in qualche posto dove non prendo il telefono, dove mandarlo?
Mi spiace.
Ma dall'alto di cosa?
E tra l'altro anche domani ti anzianerò, ma questo è un altro discorso.
Oh, madonna.
Io annuncio come a biliardo le anziane.
Esatto.
Vabbè, basta. Minnesota, basta. Va bene, l'altra squadra di cui mi faceva piacere parlare...
Tra l'altro vi ringrazio perché credo che non si sia mai parlato in un podcast di Minnesota per 30 minuti, quindi vabbè.
Però in ogni dove. Dici tu quanto tempo hai quando vuoi andartene. Tutto il resto, l'altra cosa di cui volevo parlare sono gli Charlotte Hornets, che per qualche motivo sono... allora, andiamo a riprendere la cosetta di prima di ESPN. Charlotte avrebbe un record expected di 4-9, ne ha uno di 6-7, in realtà avrebbe potuto tranquillamente perdere le ultime due partite, li mettiamoci le ultime due senza andare oltre.
Non potrebbe potuto perdere tutte.
come ho twittato stamattina, Charlotte ha vinto 6 partite, di cui 5 arrivando negli ultimi 30 secondi a un punto di distanza o più o meno dell'avversaria, ovviamente 5. L'unica che ha vinto comoda era con Sacramento, tra l'altro rientrando tipo meno 20 o meno tanto comunque. Stanno trovando delle robe, sinceramente. Cioè, le ultime 3 partite di Charlotte sono state layup di Ja Morant, tiro da centrocampo di Malik Monk che manco ha preso la palla in mano, l'ha lanciata verso il ferro, come dicono gli americani, line drive, cioè era piatta ed è entrata in qualche modo. E poi stanotte Graham, che è letteralmente, come direbbe Fleccio, potremmo dire che ha letteralmente preso fuoco Fleccio, perché sembrava una, come dicono loro, una human torch, no? Capito? Quando prendi fuoco, certo. E il canestro, cioè.
Sarebbe, è stato folgorato e ha letteralmente preso fuoco dopo la folgorazione.
O come hanno trovato i nostri ascoltatori e ci hanno indicato, c'erano delle persone che parlavano, che ne so, come Olimpia, di come Tania Cagnotto sia stata letteralmente fottuta dai giudici. Orgia.
Che però quello non si può escludere.
Fleccio.
Siamo nella sua intimità.
Fleccio, da collega, ti disguardo.
Comunque. Gli Charlotte Hornets in qualche modo sono 6-7, che è un record sufficiente per essere, ma non ai playoff, cioè praticamente testa di serie ai playoff. Non è vero, però non c'è nemmeno troppo lontano nella Eastern Conference. Ma a parte, voglio dire, queste piccole casualità che magari si riequilibreranno nel corso della stagione, magari no, sono una squadra NBA allenata molto molto bene. In cui Borrego, un po' stile Carlisle, adegua in modo furibondo i quintetti alle situazioni di gioco. Adesso ha anche iniziato a far giocare, ad esempio, insieme Graham e Rozier, cosa che nelle prime partite non si vedeva. Però, insomma, se funziona, perché no? Non ha preconcetti, fa partire un sacco di gente dalla panchina. Ad esempio, Batum e Marvin Williams non sono mai partiti in quintetto. Biombo una sola volta perché mancava Zeller, quindi se ne sta sbattendo altamente delle teoriche gerarchie, che però sono teoriche, sono in teoria appunto derivanti dall'esperienza NBA, ma non magari dal rendimento attuale, perché con tutto il rispetto Batum e Marvin Williams hanno una certa età, hanno un discreto chilometraggio, soprattutto al di là dell'età, alle spalle, e in questo momento possono essere giocatori inferiori al PJ Washington o al Bridges del caso. Se li metti contro le second unit, però funzionano un pochino meglio. Insomma, questa è una squadra divertente da vedere. Sì, in qualche modo, più o meno, sopporta anche Rozier, che è obiettivamente fastidioso e che sta facendo abbastanza schifo, però lo si gestisce, ripeto, non è assolutamente insopportabile, è solo molto fastidioso. E vincono, cioè stanno in partita, è che è una cosa che, leggendo il roster, è assolutamente inattesa. Questi hanno come nono giocatore per minutaggio Cody Martin, che conosce giusto suo fratello gemello Caleb, che gioca nella stessa squadra, e viceversa, e basta. Secondo me c'è una vaga possibilità che sia sostenibile. Facciamo anche finta di guardare il record expected e non quello reale. Il record expected parla di Charlotte che vince più o meno un terzo delle partite, quindi arriviamo grosso modo a 28 vittorie. Non era pronosticabile 28 vittorie, no, questa squadra qua, cioè, cosa volete dirmi? Ecco,
guarda, sarebbe una storia molto bella. Io però raramente ho visto una squadra scolare così tanto, così continuamente. Quindi, con quante gliel'ho tirate, io gli auguro per loro di fargliele meglio, di fare meglio di quello che io ho tirato io, e il record per ora sta rendendo molto meglio di quello che avevo detto io. Io sinceramente in titolino avevo detto, io non è che faccio fatica a vedere una vittoria di Charlotte, faccio fatica a vedere un canestro di Charlotte, e non ho cambiato idea, perché a delle volte veramente quella roba di Malik Monk ancora mi chiedo come.
Però resta il fatto che sono arrivati punto a punto, capito?
Sì, sì, no, per carità, è vero anche quello, quindi non è che puoi dire tutto, però io raramente ricordo, vabbè che sono abituato io a quelli che quando arrivi punto a punto perdi e basta, per forza, perché è scritto così, ma così tanto, così continuativamente, cioè 2 partite di fila che hanno vinto l'ultimo tiro? con sì, due sì, tutto sommato brutti, può dire? Non è che
no, un po' di Graham non era bruttissimo, quello di Monk era oggettivamente orrendo, ma vabbè, avevi mezzo secondo, quindi che ci dici?
No, no, è vero. Quello di Graham, beh, poteva andare bene come, come ultimo tiro. Però sì, boh, non la vedo troppo sostenibile, purtroppo.
Ma anche perché sostanzialmente hanno vinto contro delle squadre che sono abbastanza messe sì, male, perché hanno vinto contro Chicago, hanno vinto contro Sacramento, contro Golden State che è messa piuttosto male, hanno vinto contro Indiana all'overtime facendo piuttosto fatica, quindi e cioè, hanno vinto contro i Knicks che vabbè giocherei anche io vabbè, i Knicks è come la squadra di Major League Wild Thing quando c'è sì, i due, quando ci sono i due sì, che dicono dei loro shitty, però loro sono shitty veramente, quindi sono no vabbè, hanno vinto contro delle squadre che francamente sono
messi sì,
sì, i Knicks hanno Dolan ti ha
in modo convincente,
ok,
mi senti?
Adesso sì.
No, va bene così.
No, dicevo, hanno vinto contro delle squadre che sono messe come loro o peggio di loro, quindi
sì,
no.
Boh. Io stavo guardando una roba, cioè la line-up che ha giocato più possessi, che è quella Rozier, sì, Bacon, Bridges, Washington e Zeller,
yes,
ha meno 30 di differenziale.
Sì.
Meno 30, cioè è una roba pazzesca. La seconda ha meno 7,5, quindi sì, io tenderei a stare con Nick sull'ipotesi, stanno sculando un po' clamorosamente.
Sì, stanno sculando con squadre inferiori. Cioè.
Stanno sculando con squadre sì, anche abbastanza.
È anche vero che il giocatore che gioca più minuti che Graham ha più 17.
Però Graham è buono.
Ecco, stiamo a dire questo, cioè... qualcosina c'è e
Graham è buono
e Graham, cioè, Graham però è venuto fuori dal nulla perché l'anno scorso da rookie neanche più giovanissimo era assolutamente un giocatore inutile e adesso tira da tre pull up
in questo momento Graham prende il 70% dei suoi tiri dal campo sono da tre. No, 60 comunque giù di lì e li segna col 41%, cioè su 12 su 100 possessi sono 12 triple a partita, 12 triple per 100 possessi col 41%. Adesso non ho sotto mano quanta gente ne tiri così tante, ma pochi, cioè Harden
è una manciata,
e Harden è un altro paio, siamo a ste robe qua.
Quindi poi magari si normalizzerà perché l'anno scorso tirava col 20%, credo.
Sì, sì.
Però quindi qualcosina, cioè poi ovviamente diciamo le due cose vanno a braccetto, se una squadra così disperata alla vigilia ha questo record è logico che debba diciamo così aver sculato un pochino o aver chiaro, strappato un po' di partite punto a punto, però ecco finirà presto ma godiamoceli, ecco, anche perché è un po' in controtendenza, come minimo mi sembra chiaro che non siano venuti qui per tancare ma che ci provino a giocarsele. E obiettivamente,
questo di sicuro,
questa sembrava una squadra che ci aveva scritto tanchiamo sulla maglietta, invece stanno facendo onore al campionato.
In realtà ce l'aveva
secondo
scritto,
secondo me ci stanno anche provando, però hanno sculato quindi non ci riesco.
No, no, anzi sì, no, il discorso è che sono una squadra che non può permettere, questi non possono permettere, cioè, c'è sempre questo discorso che se no non se li fila nessuno, quindi non si possono permettere in sostanza di tancare. Quindi probabilmente, ovviamente non speravano di avere 6 vittorie a questo punto della stagione, però che giochino per vincere le partite mi sembra abbastanza palese, ecco. Fanno tutte le cose per vincere le partite, non vedi quintetti osceni buttati in campo, non vedi cose del genere. Charlotte in questo momento è ad esempio ottava in NBA per frequenza di tiro da tre complessiva. Vabbè, c'è Houston che prende il 51% dei tiri da tre, fa niente. Poi ci sono Milwaukee, Dallas, Minnesota, New Orleans, Toronto, Sacramento e Charlotte, tutte sopra il 40%, e siamo lì, ecco. Quindi anche qua tutto molto moderno, tutto molto adatto ai giocatori che stanno in campo. Se qualcuno non va, lo si mette a sedere, non c'è nessun problema. Ci sono diversi giovani o giovanissimi, appunto. Graham è giovane non per la caratterizzazione, ma per l'NBA, perché ha tipo 50 partite sul gruppone. Non è poco più, quindi vabbè che non che non siamo davanti a una stagione che ne so, Orlando l'anno scorso, Phoenix l'anno che andò bene, partiva per essere disastrosa e si è rivelata invece positiva, ma è solo un piccolissimo campione statistico di botte di culo.
Sì.
Bene. Andiamo a prendere un paio di domande fatte dagli ascoltatori, che riguardano un paio di squadre, poi tanto ai Knicks arriviamo. Ci chiede Andrea, redazione, i Jets, considerato il calendario, stanno andando bene. Tuttavia le statistiche di Colley avanzate non sono anche minori di quelle di Rubio dello scorso anno. Secondo voi è solo un problema di ambientamento oppure nel sistema di Utah i suoi numeri rimarranno più o meno questi?
Un po' si può dire.
Certo.
Ah, credo che di base il sistema di Utah difficilmente valorizza un giocatore come Conley per fare grandi numeri.
Mai.
Questo penso sia palese e più o meno va bene così. Cioè era una cosa che potevamo anche aspettarci. Peraltro Conley è anche uno che sui numeri personali ci ha sempre anche tenuto poco. E non è nemmeno uno di quelli che fa spesso le partitone da 45.000 no. punti e cose del genere. Quindi più o meno quello lì secondo me va bene. Ci sono problemi di ambientamento. Perché un po' è il tiro, un po' è di testa anche il tiro, perché non è che la sua forma è cambiata, è più brutto. Sta giocando decisamente un po' peggio da tutte le parti. Ora non fare il discorso di Rubio, i Jets sono migliorati prendendo Colley sopra Rubio, sono disposto a ridirlo tuttora, anche se Rubio sta facendo bene, Colley molto male. È un problema, secondo me, al momento molto di testa, però ecco, chi si aspettava che prendessero Colley ne facesse 30 assieme a Donovan Mitchell, no, non è...
No, anche perché sennò chiudiamo subito, cioè se Colley fa 30 punti questa diventa tipo la favorita al titolo o cose del genere, quindi con calma, ecco. Altri?
Ma può darsi anche che semplicemente l'età stia iniziando ad arrivare, uh-huh. Ecco, perché comunque... È un giocatore che ha sempre dimostrato negli ultimi anni di essere sempre al di là, al di sopra come rendimento di quello che la sua carta d'identità sembrava dire, anche i molti infortuni che aveva avuto, eccetera, eccetera. Cioè ogni anno si diceva, ma quest'anno Colley inizierà a calare, invece nonostante gli infortuni era sempre un giocatore di alto livello e borderline all-star, se non forse anche meritatamente all-star, che poi non ha mai raggiunto. E può anche darsi che non sia semplicemente un essere un po' arrugginito o un, come dice Nick, che secondo me è comunque l'opzione più probabile, il sistema aiuta non è ideale per uscire fuori come cifre individuali, per sistemi individuali, ma potrebbe anche esserci un semplice calo di rendimento fisiologico e in tal caso Utah rimarrebbe col cerino corto per aver beccato proprio la prima stagione in cui effettivamente c'è un calo. Lo vedremo, sarà da verificare ovviamente.
Stavo guardando un pochino su Green Glass, che ha delle statistiche avanzate molto molto chiare, soprattutto per i differenziali tra rendimento di squadra col giocatore in campo e giocatore fuori. Con Conley in campo Utah, Conley tenete conto che gioca tendenzialmente contro i titolari altrui. Quindi ovviamente si può anche parametrare su questa considerazione tutti i dati che vengono fuori. È nel primo terzo della Lega per input positivo dato all'attacco a metà, che aiuta l'attaccante, fa abbastanza fatica, quindi storicamente, perché giocano quasi solo a metà campo e non proprio in modo scintillante. Fa aumentare quasi del 10% le percentuali al ferro e nelle corner 3 della sua squadra, mentre peggiorano un pochino i tiri dalla media con lui in campo, un po' anche perché si ripiglia lui che non sta facendo canestro mai, quindi questo è abbastanza comprensibile. Quindi le statistiche avanzate di Colley in questo momento non sono affatto terribili, la squadra con lui in campo è meglio, ma non un po' meglio, infinitamente meglio. Potrebbe essere meglio di così lui individualmente? Sì. La squadra potrebbe andare meglio se lui fosse individualmente meglio? Sì. Tenete conto comunque stiamo parlando di una squadra che in questo momento è, cos'è, 8-4 Utah, una roba del genere, quindi dove dovrebbe stare, non sono né sopra né sotto, né in base alle alle attese, né in base al rendimento espresso in campo, quindi secondo me è tutto normale. ovvio che se poi ai playoff arrivi a Mitchell leva la partita della difesa e Colley che deve far canestro e segna così, vai a casa subito. Però ci sono 4 mesi abbondanti, anzi 5, per pensarci a questa cosa. Cioè, credo che sullo stato di forma di un giocatore NBA prima di Natale si possa mangiare tranquillissimi, specie senza avere 30 anni, ecco.
Sì, no, anche perché poi è appena arrivato, deve avere anche un attimo di tempo di capire un po' cosa vogliono lo staff tecnico da lui. Per Conley credo sia l'ultima preoccupazione che possono avere i Jets in questo momento, no? Cioè, mi preoccuperei molto di più dello stato di salute sul resto della stagione di Gobert piuttosto che di un Exum, che effettivamente potrebbe essere un buon punto di partenza dalla panchina nel futuro. Cioè, Conley è abbastanza la garanzia.
No, poi, credo che per quanto Conley sia l'incasto perfetto, non credo che giocare con Mitchell sia facilissimo. Non è per forza una critica a Mitchell, nel senso, cioè, lungi da me dire questa cosa, però per un compagno un pochino di tempo ci vuole, perché non è un 1, non è un 2, anche in difesa devi arrangiarti un po'. Credo che un po' di tempo per adattarsi ci voglia, ecco. Non è una roba plug and play, come si dice. Va bene, altra domanda arrivata alla simpatica redazione, perché ci taggano at redazione. Devo andarmi a cercare io nelle chat, perché altrimenti è introvabile, perché ovviamente non arrivano le menzioni a at redazione, perché non c'è un account at redazione o qualcosa del genere.
Meglio, magari ci sarà, ma
magari è di qualcun altro, esatto. Va bene, ci chiede Giuseppe. Harden quest'anno, qua non c'è team, sarebbe servito team qua. Harden quest'anno rischia seriamente di chiudere la stagione a 40 punti di media. In questo momento siamo a 39 qualcosa del genere, tanto per rendere l'idea. E vi chiedo, anche alla luce di questa possibilità, se Harden può essere considerato lo scorer migliore della storia del gioco, e in generale chi inserireste nella top 5 di questa speciale classifica. A corollario aggiungiamo un'altra domanda, arrivata anche questa ieri sera per via traverse, quindi anche qua grazie per facilitarci così tanto il compito nel trovare le domande. Comunque, in sostanza ci chiedono se può essere, diciamo, il nuovo Will Chamberlain, cioè un giocatore di quel tipo lì, al di là poi dei titoli, del rendimento, dell'MVP e tutto il resto, che peraltro poi voglio dire, non per dire che Will Chamberlain ai playoff giocava, ecco. Ci possono essere dei punti di contatto tra Chamberlain e Harden.
Sì, poi nel senso, per qualcuno Harden è quello che avrebbe dovuto vincere gli ultimi 3 MVP, quindi se parliamo di uno che ha, e più o meno è stato vicino, quindi se parliamo di uno 3 volte MVP che fa 40 di media, non è che lo offenderei, ecco. Anche fosse Chamberlain.
No, io direi la risposta può comodamente essere no, non è Chamberlain, non è il miglior scorer della storia, eccetera eccetera, però credo che già solo il fatto che si possa pensare di porsi la domanda, poi si risponde no, tranquillamente, renda un po' l'idea di dove cazzo siamo arrivati con questo giocatore.
Beh, intanto io avrei voluto vedere le statistiche dei Net Club anche collegate alle partite di Will Chamberlain, perché dovevano essere notevoli.
Vabbè, lì andavamo in tripla cifra, dai.
Assolutamente sì.
Beh, c'è andata in tripla cifra,
sì, sì, ecco.
E detto questo, diciamo che il problema di questi confronti è che le epoche non sono facilmente comparabili, quindi secondo me si può dire più serenamente che è uno scorer che ha segnato un'epoca, questa epoca, ed è probabilmente il migliore, il più adatto a segnare punti in questa NBA. Poi è ovvio che l'NBA di Will Chamberlain era diversa, e in quell'NBA il migliore era lui, l'NBA di Jordan era diversa, e in quell'NBA il migliore era lui. Poi è difficile dire se uno dei tre, o anche mettendoci, non so, Karim o Larry Bird, trasferiti in un altro stile di gioco, chi si sarebbe, diciamo così, tradotto meglio in un'altra NBA. Obiettivamente per questa NBA Harden è un'arma sostanzialmente letale e a tutto tondo, in tutto e per tutto, cioè non c'è nulla che non sappia fare per per metterti quintalate di punti a tabellone.
Per usare espressioni care a Tim, credo che come traino del caravan, per il suo famoso caravan attaccato alle balle e tutto il resto, possiamo più o meno anche arrivare a dire che Harden sia il miglior traino della storia, nel senso che come giocatore fulcro di un attacco che da solo eleva il rendimento minimo di un attacco, se non siamo al migliore ci siamo vicinissimissimissimi, questo sì.
Che da solo è un attacco, ecco.
Assolutamente sì.
Che è un attacco e non è un attacco dall'inizio alla fine, perché per dire con un Chamberlain, uno Shaq, un Karim potevi al massimo provare a dire non gli faccio arrivare la palla, e con Harden la palla ce l'ha lui e da lì decide lui sostanzialmente che cosa ne sarà di quell'azione, perché o sbaglia lui oppure non è stato ancora trovato un modo per fermare questo sistema collegato alla sua presenza.
Sì, qua, e quanto alle percentuali di Harden, ricordiamo sempre, grazie al cielo non si guarda più la field goal. Io ho visto una roba che ha fatto spavento: da quando Harden gioca point guard, in sostanza, diciamo ultimi, quindi tre stagioni più questa, la sua true shooting è 61,3, 61,9, 61,6, 60,9. Quindi sono tre anni più questo che Harden è una macchina, sempre, sempre, sempre la stessa cosa. Ogni anno aumenta un po' di volume, aumenta un po' di percentuali di tiri presi da tre, aumenta un po' di qualcosa e non ne risente in efficienza. È una cosa assolutamente incredibile. E probabilmente anche i minuti. Adesso vediamo i minuti come stiamo quest'anno. Quest'anno siamo a dov'è che è qua? Perso. ...36,9, quindi anche i minuti sono in salita. Siamo a 35,4, 36,8, 36... Punti a partita erano 34, 36,1, l'anno scorso siamo a 39,5 quest'anno. È una roba... No, ma non... Cioè, voglio dire... Le ultime robe del genere... Vabbè, Kobe l'anno da solo segnò 36, rifletto, una roba così... Fleccio è morto.
Forse.
Ho detto Kobe e basta, non ha, il cuore non ha retto. Cioè proprio non ce l'ha fatta mai. Fleccio.
Fleccio.
Basta. È Kobe che è diventato pazzo in
ce lo siamo giocati. Aiuto, sto male. Jordan a metà anni 80 ne segnava 36, 7, 8, quelle cose così, ma non, cioè, non si pensava possibile una cosa del genere, invece sì, e che gli devi dire, cioè. Poi siete sempre lì, magari quello che volete, quello che volete, però non è che queste partite proprio non contano niente, 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 eh. Qualcosina dovrà pur valere. Kobe fece 35,4 l'anno ben noto in cui giocava da solo, ecco. 35,4, però andiamo a vedere
chi,
anche
chi ti pronuncia il playoff o c'è il primo turno quell'anno lì?
Credo primo turno contro Phoenix, forse, no?
Sì, quella di 4-3
era Phoenix, no?
4-3 con la tripla di Tim Thomas. Vabbè.
Sì. Vabbè, comunque, vabbè, ci fa piacere che Felcio sia svenuto, se magari torna ci fa anche un piacere più grosso. Basta, poi Nick, so
no,
che devi...
No, perché è svenuto, sono qua.
Ah, grazie di aver parlato per un quarto d'ora. No,
avuto
tantissimo.
Ho avuto un buco. Ho avuto un buco. Non vi ho sentiti per un 30 secondi. Però
quello. Stavo offendendo te e la tua memoria.
Ah, vabbè, esatto. Allora avete fatto bene. Allora,
no, vabbè.
Allora non era un buco, era qualcosa che mi.
Che fatto mi... solo detto che Kobe è uno stronzo. Però vabbè.
Certo.
Quindi ha fatto un complimento, visto, esatto, i suoi standard. Ecco.
Non vedo il problema.
No, ditemi.
No, niente, avevamo bisogno di un'informazione al volo che potevi ricordarti a memoria, l'abbiamo sentito, ma niente di che.
Tanto non me la sarei ricordata qualunque cosa fosse, quindi.
La media punti di Kobe nell'anno da solo. Media punti di Kobe nell'anno da solo.
Non me la ricordo, vabbè, meno di quella di Harden, sì.
Vabbè, più o meno te la ricorderai.
No,
ho fatto bene andare a cercare.
7, 9, 6. No.
Sì, quello che avevamo detto noi. Bravo, vabbè. Basta. Vabbè, show, tocca a te.
No, quanto era? Dammi la risposta.
35,4.
Ah, ecco. Vedi.
Sì, ma anch'io vado a 36, quindi sei lì.
Show, posso aggiungere una cosina sua? Che mi sta veramente impressionando. Prego, prego. Cioè, Questo gioca 20 secondi d'azione con la palla in mano, sempre marcato, sempre a prendere botte, e questo qua fisicamente è diventato una belva. Cioè, al di là del dato tecnico, che ormai è totalmente immarcabile, come avete detto voi, o sbaglia lui o sbaglia lui, lui fisicamente è diventato una roba incredibile. Cioè, ieri ha finito la partita contro di noi ed è andato in sala pesi. Quindi anche il fatto di essere diventato questo tipo di giocatore a livello tecnico, secondo me, se lo vedete com'era gli anni a Oklahoma e come sta diventando gli anni a Houston, con la forza che ha sulla parte superiore del corpo, è una cosa pazzesca. E che riesca a portare in giro quella forza lì, con quell'agilità lì, con quel ball handling che credo che sia secondo solo a Kyrie, perché altri che hanno quel ball handling in NBA onestamente è onnipotente.
Siamo sui Kyrie.
È una roba veramente pazzesca, unita a una forza. È talmente forte tecnicamente che secondo me non si dà risalto al fatto che questo qua fisicamente ogni anno diventa più forte, più agile, più grosso, senza perdere niente, che è una roba incredibile, secondo me.
Sì, decisamente. Adesso però Sean non puoi più esimerti. Quindi raccontaci cosa succede a New York.
Cosa succede a New York? New York è una città cosmopolita dove ci sono... No? Non volete sapere quello?
Sì.
Succede che è una delle squadre più scarse della Lega. Onestamente non mi aspettavo neanche io che fossero così scarse, perché voglio dire, il materiale quantomeno NBA c'è. Cioè, ci sono dei giocatori NBA, perché
a partire da... Cioè, New York città, tu dici?
Sì, ci passa. Cioè, per dire, in aeroporto ci passa.
Ci passa.
No, dai.
Se vai a Rooker, qualcuno lo trovi, che magari...
Onestamente...
tecnicamente è New York.
Sì, esatto.
Sì, ha voglia. Sì, beh, oddio. Apri Netson, è che... Vabbè.
No,
non è questo l'argomento.
Ci sono dei giocatori NBA, dai. Adesso, a parte tutto, non... Poi, che stiano giocando male, che ci siano dei giocatori che tirano... poi il 25% dal campo e il 20% da 3, è vero che ci sia qualche giocatore che è anche rotto,
però che parliamo ci siano... di quelli che però stanno diludendo le aspettative,
che sono tanti effettivamente, perché è stato preso Randall, pensavo che comunque fosse un giocatore che potesse tirare fuori dei numeri interessanti in questa stagione, in cui praticamente lui doveva essere un po' vorrei definirlo chioccia, ma non mi viene proprio dal profondo, che non riesco a definirlo una chioccia, nel senso che è un giocatore che pensavo potesse tirare fuori dei numeri almeno statistici interessanti, invece sta giocando male, tira col 20% da 3, sta perdendo quasi 4 palloni a partita, in difesa è un telepass, ma quello ha sempre avuto un po' di problemi.
A me piace, per Randall piace tantissimo la definizione che usano gli americani per questi giocatori, che è empty calories player, ovviamente, cioè un giocatore che, come il cibo a calorie vuote, è un cibo che ti dà tante calorie, tanti punti, tanti rimbalzi, ma senza alcuna sostanza dietro, quindi senza proteine, ad esempio, senza altro.
Era la descrizione che usava tantissimo dare per Booker, che era empty calorie, e così di Phoenix ha preso per il culo, dicevano che giocava alla Celery Stick Resort Arena, che mi ha sempre fatto morire da...
comunque, esatto, credo che Randall in questo momento sia il primo esempio in NBA di un giocatore del genere, o giù di lì, sono il primo.
Sì, è assolutamente disfunzionale. Cioè, tra l'altro, un giocatore che è capace. Guardavo un po' anche le statistiche. È riuscito a passare in 3 anni dal tirare dal 55% dal campo al 40%, 42%, quello che sta tirando quest'anno. Tra l'altro, con una selezione di tiro abbastanza brutta. Difendiamo male, siamo comunque. Il peggior attacco dell'NBA con un pace decisamente basso, e voglio dire, quando tu potresti giocare con Ntilikina, Dennis Smith, che non sono sicuramente giocatori da da metà campo, quantomeno dovresti cercare di aumentare un po' il tuo ritmo e cercare di andare un po' in transizione. Invece non ci riusciamo, non ne siamo capaci. Fizdale non ci sta capendo moltissimo, anche se io continuo a credere che sia un buon allenatore NBA, però siamo all'ennesimo anno in cui c'è una rifondazione che è partita già male e continuerà peggio, perché non vedo come questa squadra possa comunque cercare di fare un cambio di rotta da qui alla fine della stagione.
Domanda, perché è partita male?
È partita male perché il presidente ha ceduto Porzingis dicendo prendiamo i free agents grossi.
No, ok, ma quelle lì erano tipo quattro rivoluzioni fa.
Sì, no, vabbè, erano anche quattro mesi fa, però.
Sì, quattro rivoluzioni. E va bene, ok. È finita, è andata male. È finita, ok.
No, però... Okay, ripartiamo. Sono partiti. Effettivamente l'unica scelta che hanno fatto giusta è di dare dei contratti corti, o comunque di non ingolfarsi con dei giocatori dandogli dei contrattoni.
Una squadra di fondazione, una squadra piena di contratti balordi, un paio di giocatori di cui forse uno ne viene fuori buono, e devono fare schifo e avere delle scelte. Cioè, se questa squadra fosse stata Charlotte, nessuno avrebbe avuto niente da dire.
D'accordissimo.
Però visto che è New York... è un casino, bisogna andare a parlare di crisi, bisogna andare a parlare di roba che...
No, ma non è, via. Allora...
E sai qual è il problema? Che in estate arriverà il prossimo free agent che arriverà così e i Knicks ci punteranno e rimarranno delusi e si ripartirà con l'ennesima rivoluzione.
Allora,
il primo responsabile del casino è il presidente, il proprietario che manda il suo presidente, il suo team manager, qualsiasi ruolo abbiano in questo momento quei poveri cristi, a fare un'intervista in mezzo al nulla, senza motivo, dando spiegazioni che nessuno ha chiesto.
Siamo 2-10, sì, ce l'aspettavamo che eravate 2-10.
Più o meno, sì, esatto. No, 3-10,
sì, no, ce l'aspettavamo, esatto, però onestamente mi aspettavo di vedere un minimo di crescita in più su alcuni giocatori giovani, invece non l'ho vista. Forse era Jay Barrett, è quello che un po' di più mi sta...
Da quali giocatori ti aspettavi un po' di più?
Beh, ti dico, io mi aspettavo qualcosa di più, onestamente.
Ok.
Mi aspettavo qualcosina di più da Mitchell Robinson. Poi vabbè, non ha giocato tantissimo. E mi aspettavo comunque di vedere un Randall che mettesse su delle cifre un po' più importanti, perché pensavo che fosse un giocatore che puntasse a voler restare e a volersi fare comunque un mercato di livello un po' più alto. Quindi no, non mi aspettavo delle vittorie, onestamente, e anzi meglio così. Mi aspettavo però di vedere un minimo di struttura un po' più solida, almeno nel gioco, almeno nelle idee. Perché ripeto, una squadra così, che non cerchi comunque, per quanto possa fare schifo, possa perdere partite, aumentare un po' il pace con i giocatori che ha roster, me lo sarei aspettato. Soprattutto appunto con Antilichina, con Dennis Smith, e invece siamo abbastanza messi male.
Ad esempio, io credo che prendere Randall in questo contesto, a queste condizioni, equivale a dirgli sei il franchise player, equivale a sciagura cacciata.
Ma sì, è una sciagura che ci siamo anche cercati.
Sì, sì, però, ovvio,
se lo prendi e gli dici ok, tu praticamente sei il nostro franchise player, ti aspetti un giocatore che comunque almeno faccia un po' più di volume, e un po' più di volume perdente, sì, per carità. Però
sbagli tu se te l'aspetti, eh. Cioè, non è che non fosse immaginabile che Randall con luce verde per fare il cazzo che gli pare potesse andare tanto meglio di così, ecco. Perché sinceramente finora di Randall si è visto quasi esclusivamente questa versione, e a seconda del livello dei compagni poteva andare un po' meglio o un po' peggio. Però non abbiamo mai avuto un Randall inserito in contesto vincente per poter dire ok, da qua si può partire, e l'unica sua salvezza nella carriera potrebbe essere quella. Finora non, manco per sbaglio, anzi qui siamo tornati indietro di 2-3 anni per lui, lasciando stare i Knicks. Per lui, per i Knicks non ne parliamo.
Show, vuoi prendere ancora schiaffi o parliamo di Minnesota?
No, ma io guarda, io non avrei neanche parlato dei Knicks.
No, però io posso, Posso dire una cosa, ma perché l'ho vissuta sulla mia pelle? Io un po' con Show sono d'accordo, perché è vero tutto, va bene perdere, va bene che devi tankare, va bene che devi arrivare in lottery, però a un certo punto vorresti anche capire dove cazzo stai andando. Il tema è che, come ha detto Nick, probabilmente l'anno prossimo sarai ancora allo stesso punto e l'anno dopo sarai ancora allo stesso punto. I Nets hanno fatto schifo per 3 anni, ma tu avevi idea che questi stessero costruendo cose e non avessero il talento per metterlo in pratica, però vedevi che c'era una progettualità. E qua, cazzo, fai veramente fatica. Hai sbagliato la scorsa estate, hai sbagliato quest'estate, però adesso questi sono quelli che hai preso. Quando l'hai presi, che idea avevi in testa di portare la squadra dove?
Bella domanda.
Cioè, questo qua a me è incomprensibile, onestamente. Poi ne hanno 23, di cui 2 con Dallas, però per il cazzo a Porzingis, insomma, sono finite quelle con Dallas. Cioè, quello là un po' da tifoso ti fa girare le palle, perché dice va bene, facciamo schifo, facciamo schifo da vincerne 3, magari ne vincevamo 6, chi se ne frega di vincerne 6, però stiamo andando dove? E questo qua, se sei New York,
però,
non è un
sei con questa dirigenza, onestamente, fare
però devi correre anche con i cavalli che hai, finché sono questi
qua. Però se i cavalli decide quelli che stanno
il problema stando... è il proprietario dell'ippodromo qua,
No, è quello sto dicendo. No, esatto, scusate, cioè i cavalli nel senso che Dolan, cioè non mi sembra che tutto sia intenzionato, appunto.
E poi puoi sperare che un giocatore se ne vada, puoi sperare che l'allenatore se ne vada. Sperare che se ne vada un proprietario che sta facendo i miliardi su comunque anche in questa situazione.
Ma sì,
è improbabile. Ecco,
ma è un attimo, gli mandi un trans, magari meticcio, con un microfono addosso, è un attimo, su, fai uscire un casino della Madonna e via.
Ma guarda che
lo stesso show.
Rischia di essere l'unico
lo stesso show che fa la voce di Craig.
O degli Abbagnale, o di Galeazzi.
Sai come gli piace a Dolan? Tanta roba.
Vabbè, parliamo di Minnesota, via.
No, basta, 40 minuti Minnesota, basta. Cosa sta succedendo in NBA in questo momento? Non lo so, no, possiamo anche chiuderla, non è che dobbiamo parlare di roba a caso.
Ma c'è una partita
esatto. In NBA. Esatto, ho detto io, aspettare un attimo che il Pride sarebbe ritornato in tutto il suo splendore.
Vado con i parziali dal campo, Celtics avanti di 3 a 10 dalla fine e vabbè.
Insomma, l'altra è finita al secondo quarto.
Sì, quindi. L'altra, i boy già scappati.
Cioè, stanotte c'è l'Injury Bowl, come ho letto, è stato soprannominato da qualche parte.
Veramente.
Perché Golden State contro New Orleans è veramente triste. Perché è brutta e triste.
È una partita che credo neanche il bro guarderebbe.
E il bro guarda le serie minori turche e finlandesi.
Femminili.
Perché giocatori fuori o in dubbio per stasera sono Corey Thompson, Williamson, Ingram, Russell, Lonzo Ball, Favors, Art Looney, Okafor, e poi arrivi anche a Jacob Evans, Darius Miller, Damian Lee che stava giocando titolare per gli Warriors, che già tra l'altro essendo un two-way contract devono centellinare gli giorni in NBA perché ne ha solo tipo un'altra trentina, comunque rotto, quindi a monte, non so. Ormai, giocheranno con Pascal da 2 ormai, perché già l'hanno scalato di un ruolo.
Che tra l'altro l'altro giorno si è fatto male anche lui la mano, poveraccio, sembrava che
anche lui, esatto,
a un certo punto sembrava che giocassero tutti lo schiaffo del soldato con un pezzo di ghisa. non lo so.
Vabbè, comunque sarà questa partita. Per quanto mi riguarda, la puntata potrebbe essere chiusa. Dire parlate ora, tacete per sempre.
Non abbiamo nient'altro da dire, non ci sono altre domande, roba così.
Per ora no, ma io sono apprezzo gli ascoltatori che sono cauti con le domande dopo neanche un mese adesso, ecco. Ma da adesso in poi sicuramente
circoliamo.
Sì, nel senso
circoliamo.
Che non possiamo neanche trattare 80 squadre in 2 settimane, sennò poi siamo sempre sulle stesse cose. La settimana prossima possiamo iniziare a fare, siamo a un mese da Natale.
La faccio io una domanda, voi c'è un pezzo grosso che si muove da qua alla trade deadline e chi sì? Se sì.
Io avrei detto Bill, ma non è più possibile.
Potremmo parlare di Carmelo Anthony, per esempio.
Siccome vi avete cazziato prima perché ci ho provato, adesso secondo voi c'è qualcuno che si muove?
Ho detto Carmelo Anthony per un motivo ben preciso, nel senso che la squadra col bottone rosso del panico più grosso piantato davanti al naso.
No, è che l'hanno già schiacciato il bottone del panico.
Dai, in realtà no, dai. Cioè, sì.
Di Carmelo cos'è
possibile? Sì, no, ovvio. Però si può andare molto più nel panico che dare un non garantito a Carmelo Anthony. Cioè, c'è gente che ha dato un non garantito a Dwight Howard e invece gli è uscito bene.
Cioè, CJ, tu dici? Ma sì, ti che glielo posso dare.
Ma secondo me il primo che si muove è CP3.
CP3. Però,
okay. CP3.
Cioè, CP3. CP3.
Lo farei. CP3.
Lo farei.
Non lo so.
Paul sì, però è difficile perché lo paghi tanto. Allora,
obiettivamente,
pagare.
La candidata naturale era Miami. Miami a gioco immagino non ci pensa nemmeno a toccare quello che ha per le mani. O sì.
Ma cioè, ci sarebbe anche un Kevin Love, voglio dire, che a parte che si è sbriciolato sperando sempre che non si sia fatto.
Vero.
No, poi non so neanche se si sia fatto veramente male, se è stato solo molto molto brutto, molto molto pauroso. Però se ne parla veramente molto poco come possibile pedina di scambio, però è uno che obiettivamente fa gola, cioè gola magari no, però potrebbe fare comodo a tante squadre. Secondo me
il problema è un altro, cioè tipo Minnesota, al di là del fatto che sicuramente lo può fare e potrebbe essere interessata, però non è che si svena per prendersi D'Angelo Russell. Portland invece magari l'offerta seria la fa. San Antonio secondo me non si svena, cioè San Antonio può muoversi in entrambe le direzioni, può cedere DeRozan, può cedere Aldridge, può tenere solo i giovani, può tenere solo quei forti, però non vedo San Antonio che dà via, che ne so, White e Murray entrambi per prendersi un giocatore. Potrebbe essere un esempio.
Però
chi è che schiaccia il pulsante rosso? Perché poi il problema è chi si muove è sempre anche chi lo cerca.
Però il discorso è proprio quello, cioè se parli di Russell secondo me ci vuole qualcuno che te lo paghi e che schiacci il pulsante, perché Kevin Love secondo me non serve necessariamente anche svenarti, cioè,
svenarsi ovviamente no.
Cioè, è comunque un giocatore che ha una certa età, che ha un certo contratto, quindi non è che possano chiedere la luna, ti chiedono qualcosina di utile, qualcosina di buono, mentre per Russell ti chiedono la luna probabilmente, proprio per i discorsi che facevamo prima.
Ma qualcuno di cui sì?
Beh, sono i candidati naturali, però se OKC è in zona playoff non sono sicuro
che succeda.
Per quello che vi dicevo, serve anche, come sempre, serve il contesto, perché sì, diciamo nel vuoto, Kevin Love, Gallinari, CP3 sono sicuramente giocatori che possono muoversi, però non siamo nel vuoto e quindi non lo so.
Però sai, il discorso di OKC è che sono tutti bei giocatori, ma sono tutti anche molto un po' atipici, no? Cioè un Gallinari, dici, Gallinari può funzionare benissimo in certi contesti e in certi altri dici, non me ne faccio niente. Un Kevin Love, dovunque, cioè qualunque squadra NBA, sinceramente, se gli fa comodo un giocatore così. E quindi è per quello che io guarderei a lui, poi magari non lo so, magari poi in realtà
il ragionamento è chiarissimo, per carità.
Nei corridoi invece la notizia è: se volete Kevin Love mi date 3 prime scelte, allora la risposta è mangiate tranquilli e non se ne parla neanche.
Ma invece secondo voi Jrue Holiday
è l'unico decente che hanno al momento?
Appunto.
In questo momento tra l'altro credo che lo venderesti basso, per quanto
sì,
possibile, quindi no.
Ma poi non sono mai stati tutti sani, farli stare un attimo sani per vedere come sono.
Beh, esatto, cioè io credo che i Pelicans puntino a fare i playoff l'anno prossimo, quindi sì. Holiday te lo tieni.
Anche perché è brutto dirlo, ma la stagione è un po' andata.
Dei Pelicans?
Cioè anche se tipo domani torna Zion ed è un top 20 NBA.
In caso, comunque sono a 4 partite, neanche 3 partite dai playoff, cioè sembra obiettivamente molto andata, ma le partite non sono ancora così tante di stacco. Cioè alla fine hanno solo una vittoria meno di Sacramento, e Sacramento non è che sembri così lontana.
però devi, iniziare a costruire, devi
certo,
iniziare a costruire la
certo.
squadra.
Il Sacramento sembra lontanissimo comunque.
Non lo so, eh. È sembrata, cioè, togli le prime quattro, quante hanno perse? Quattro in fila, cinque in fila all'inizio. Guarda che poi in realtà non è così disastrata o disastrosa.
No, più che altro le altre non sono così belle.
E le altre non sono così belle, esatto.
Onestamente. Cioè.
Tra l'altro i Clippers adesso, per dire, sono dietro i Suns in classifica, così, volendo.
Come dovrebbero essere. Hanno perso.
Stavo guardando
mi meraviglierei del contrario cifra. Esatto. senza metterlo
questo è, uomo, è cane morde uomo.
Sì. Per quanto riguarda Carmelo Anthony, al voli è una mossa semipanico, però
ma non è che è panico, punto, ma non penso nemmeno panico. Che funzioni.
No, ma infatti non penso nemmeno che funzioni, però evidentemente è successo che hanno fatto quattro chiacchiere all'interno e chi conta in quella squadra, che è uno col numero zero sulle spalle, probabilmente ha preferito il Carmelo Anthony a il tizio Caio Sempronio fate voi dalla G League che sembra buono, magari lo è più di Carmelo Anthony nel 2019-20, però poi non lo conosci, non lo sai e tutto il resto.
Secondo me hanno detto semplicemente, anche se non potrebbe anche non essere centrato lì là, potrebbero aver semplicemente detto: ma visto che Collins è rotto, siamo sicuri che i nostri che fanno schifissimo facciano più schifo di Carmelo che ha fatto schifo ultimamente? Diamogli un non garantito e vediamo.
Ci può stare.
Il
benchmark di Carmelo Anthony oggi è Esonia, ecco.
Esatto, cioè.
Sì.
Ma secondo me
che dice tantissimo su tutto e tutti entrambi loro due e altre cose anche.
Sì, ma mi sembra più una scommessa tra ubriachi che una roba vera, però.
Più o meno. Va bene, basta. Ci siamo? Andiamo a vedere gli ultimi 7 minuti di Kings Celtics, che finirà come Kings Lakers, così a spanne. E basta. Grazie mille, Manu.
Grazie a voi.
Ricordiamo DNPCD e tutto il resto della galassia di podcast di Backdoor, di cui Show ogni tanto volendo potrebbe parlarvi, ma non fa, perché si dimentica e non perché non vuole.
No, io non mi ricordo più cosa devo fare domani mattina, figurati se mi ricordo cosa devo fare
o cosa hai fatto
domani sera, o cosa hai fatto domani sera più, che registreremo una puntata speciale con un ospite d'eccezione che se ascolterete la prossima puntata di NPCD lo scoprirete.
Ecco, bravo, vedi che intanto i lanci funzionano. Ciao Show!
Ciao a tutti!
Ciao Nick!
A tutti!
Ciao Fleccio!
Ciao a tutti, io sono abbacinato dalle competenze di creare hype dell'anziano, proprio con un tono di voce assonnato e falsamente distaccato.
No, non sono assonnato, non sono distaccato, invito i nostri ascoltatori ad ascoltare anche gli NPCD.
È veramente e letteralmente euforico, quindi. Vabbè, c'è anche da fare la settimana prossima. Joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker.